24 mattino.
Basta pipponi.
Ok, ok. Oh, caro Paolo, innanzitutto buongiorno, in questo giovedì 23 gennaio, prima di tutto buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Ascolta, io prima di iniziare con tutta la parte internazionale, io non posso dirti che è da stamattina, non sono riuscito nemmeno a darlo in rassegna stampa e sono affascinato da questo pezzo di Massimo Fini sul Fatto Quotidiano. Ti leggo il titolo, lo leggo agli ascoltatori. Treni KO e auto inquinanti, un cavallo potrebbe servire, la biada costa meno della benzina. Ora va bene tutto, però
guarda, io l'ho trovato un pezzo molto convincente, in realtà me lo sono letto anch'io stamattina, è stato il primo pezzo che ho letto.
Io ti vedo in giro per dai, noi che da tempo ti vogliamo tranquillo. Imperatore sovrano, io ti ci vedo, no, coi paramenti.
Comunque guarda che Massimo Fini è un pezzo che potrebbe essere stato scritto in ogni tempo e si conclude con una citazione di Proust dei tempi delle corse a cavallo, evocando che se uno non ha visto una corsa a cavallo sulla riva di una spiaggia davanti al mare si è perso tutto, tutto della vita. Però riconosce anche che i punti deboli dei cavalli sono la trachea e l'apparato intestinale, che è lungo 11 metri,
certo,
e quindi ci sono dei problemi relativi a questo.
Inquina quella roba.
E poi soprattutto alla fine lui si augura che con i cavalli e trasportatori si ripristinerebbero le stazioni di posta, alcune esistono ancora e sono piazzate prima di uno scollinamento, le stazioni di posta che ancora esistono, per esempio nel Casentino, non hanno solo il compito di smistare la corrispondenza, ma sono anche dei sali tabacchi e sono pure dei piccoli deliziosi supermercati, insomma. Leggete
tra l'altro, ci scrive l'ascoltatore
articolo.
Pietro scrive: ho fatto i conti veramente, un cavallo a Milano costa meno di una macchina. Vedi
infatti come... ma perché non ripristinare il cavallo? Guarda, è molto ben argomentato, infatti giustamente il Fatto Quotidiano gli dà grande rilevanza, ma partiamo da altre notizie minori di questa proposta del e andiamo nel mondo dello Stargate di Trump. E per partire da una notizia che sui giornali non c'è, ma domani ci sarà, amplificata dal collegamento che oggi Trump avrà con Davos, il vertice dove si riunisce il meglio dell'Europa. Ma prima di parlare a Davos ha voluto anticipare a Sean Hannity, che è una star, un suo amico personale, uno che lo segue da anni, di Fox News, a dare un'intervista, una cosa abbastanza irrituale, l'ha già data, è già stata trasmessa stanotte, e lui si è presentato: siamo arrivati giusto in tempo, se non avessi vinto il nostro paese sarebbe andato perduto per sempre. Poi gli ha chiesto anche, c'è tutto un capitoletto, siccome credo che sabato, e quindi dovremo andare in onda, andrà in California Trump, dove ci sono ancora gli incendi, noi non ne parliamo, ma Los Angeles Times continua ad aprire con gli incendi. E dice, gli hanno chiesto se incontrerà Newsom, il governatore che è l'astro nascente del Partito Democratico, però certo in questi giorni non se la passa bene, dice, non ci penso nemmeno. Questa parte oggi nell'intervista a Davos, che sarà l'apertura dei giornali di domani, o comunque sarà un pezzo molto importante dell'intervento a Davos, è sicuramente la cosa più notevole che è successa, insieme a un'altra che provano, queste sono cose invece che hanno eco sui, almeno sul Corriere della Sera, in articoli di Viviana Mazza, le due cose che ti sto per dire, e di Michela Rovelli, due articoli separati. Uno è che è in atto un tentativo tramite il Washington Post di mettere in mezzo Hegseth, che è stato nominato Pete Hegseth, anche lui un presentatore di Fox News, un altro amico di Trump che è stato nominato ministro della difesa, un posto importantissimo, e il Washington Post ha tirato fuori una testimonianza contro di lui, che è descritto come grande bevitore, un uomo molto sprezzante nei confronti delle donne, una testimonianza della ex cognata, cioè l'ex moglie di suo fratello, la quale lo descrive come un uomo con problemi di alcolismo, tendente a scatti di ira, insulti razzisti contro i messicani, i musulmani, le donne, che vedeva subordinate agli uomini, che si comportava in maniera abusante nei confronti dell'allora sua seconda moglie Samantha. E dice che secondo questa ex cognata, la seconda moglie si sarebbe nascosta una volta nell'armadio perché timorosa del marito, un'altra volta le avrebbe inviato una parola in codice via SMS per chiederle aiuto. L'avvocato parlatore, che è l'avvocato Tim Parlatore, che rappresenta Hegseth, ha detto che questa è una matta, una democratica di estrema sinistra anti-Trump, che non è mai andata d'accordo con la famiglia Hegseth, e dopo un divorzio astioso dal fratello che si chiama Nathaniel nel 2018 vuole vendicarsi contro l'intera famiglia, e c'è insomma questo tentativo di influenzare cosa? Il secondo voto, il primo si è risolto 14 a favore di Hegseth, nella commissione che deve ratificare la nomina dei ministri, 14 voti contro, repubblicani contro i 13 democratici, ed è previsto per forse entro la fine di questa settimana, per cui dobbiamo andare in onda stavolta, è obbligatorio. Ma il senatore John Barrasso, che è repubblicano di Wyoming, ha definito queste accuse di Daniel, dell'ex cognata, un tentativo disperato della sinistra. Sanno che abbiamo i voti, che si ripeterà la conferma, e che quindi questo tentativo è destinato, secondo quello che si capisce tra le righe del Washington Post, a infrangersi nel nulla, come tanti altri tentativi analoghi di provare a così a mettere nel conto di questi signori le loro avventure sessuali, o peggio, sarebbe veramente razzista, un'altra cosa. Mi sembra più seria invece una cosa, mi stupisce che se ne sia accorta, però perché secondo me perché chiude più tardi il Corriere della Sera, quindi che Elon Musk si è pronunciato contro il progetto Stargate.
Anche il Sole 24 Ore, ce l'ha in apertura questa cosa qua, come avrai visto, esattamente su questo tema.
No, ma il Sole 24 Ore me l'aspettavo, perché non l'ho voluto menzionare, perché è attento giustamente a queste cose, e anzi soprattutto a queste cose, ma nei giornali normali, diciamo, non di carattere economico, quindi insomma io l'ho vista solo sul Corriere della Sera. Può darsi che questo progetto Stargate, che impegna 500 miliardi di dollari per la struttura dell'intelligenza artificiale, quindi un progetto fondamentale, Musk ha detto che non sta in piedi, che non ha solidità finanziaria, non hanno i soldi, ed è il primo scontro, non al calor bianco, il primo scontro fra Musk e Trump, è per questo che è importante, non solo per il merito.
Sì, ammesso che lo sia, e io devo dirti la verità, sospetto che sia solo cinema, però vedremo naturalmente se si tradurrà in uno scontro oppure no.
Va bene, segnalo che fra quelli rimessi in libertà dell'assedio a Capitol Hill, lo sciamano ha detto, ve lo ricordate tutti, lo sciamano era personaggio simbolo, la prima frase che ha detto dopo la concessione della grazia: non vedo l'ora di comprarmi una pistola. Ecco, questa è la situazione in cui c'è. Dunque, venendo all'Italia, hai già detto tutto tu sul caso di Al-Masri, cioè il capo del carcere libico, accusato dalla Corte Penale Internazionale, rimesso in libertà e riportato in Libia, è un gran putiferio, tu l'hai raccontato tutto, resta per me un mistero. Cioè, nei giornali ci sono articoli perfetti, ma resta un mistero, anzi ne restano due. Uno, che questo mandato dell'AIA contro di lui sia stato emesso la mattina del giorno o durante la giornata del giorno in cui poi è stato arrestato dopo essersi andato a vedere una partita della Juventus. Lui evidentemente pensava di essere tranquillo in Italia, se è venuto con una macchina, è tutto ricostruito. Ma soprattutto che prima che venissero dati chiarimenti dal ministro Nordio, sia stato riportato in Libia da un aereo, come si è visto chiaramente, accolto da una folla che evidentemente lo aspettava, da un aereo di Stato italiano. Sì. Cioè, ma che sistema è? Prima, poi adesso uno dice che è colpa di giudici, un altro giornale dice che è colpa di Minniti che volle l'ex ministro dell'interno, sì, del PD, che volle questi rapporti speciali con la Libia. Uno, insomma, c'è il solito scarica barile, però stupiscono queste, sì, due cose. Ma come, il mandato arriva quel giorno stesso? È ovvio, non potevano farlo prima, sì, che ci deve essere stata qualcosa che noi non capiamo, che non ci viene raccontata, sì, di qualcuno che ha avvertito la Corte dell'AIA che guardate che è qui, la Corte dell'AIA che si affretta a emettere il mandato e poi, accortisi di questo pasticcio, lo riportano in Libia immediatamente con un aereo di Stato. È evidente che c'è, sì, qualcosa che non torna. Qualcosa di grosso,
sì,
eh.
Certo.
Cioè, due poteri in conflitto, hai capito cosa, sì, voglio dire? Due poteri dello Stato italiano in conflitto da loro, uno che cerca di mettere nei pasticci lo Stato italiano arrestandolo, mm-hmm, facendolo arrestare, e uno che lo tira fuori e toglie dai pasticci, il tutto in una nebbia di accuse e contraccuse. L'altro articolo che ti segnalo, come al solito, una buona acquisizione del Messaggero, questa giornalista Valentina Pigliautile, che io non conosco, ma racconta oggi sul Messaggero il fatto che la Corte Costituzionale ancora non si sblocca, che ci sarebbe stata, tra l'altro ha delle notizie di prima mano, insomma, brava, sì, una telefonata fra la Schlein e la Meloni, non riescono a fare, è stata sconvocata una riunione che era prevista per oggi, hanno dato un appuntamento a 30 gennaio. Questo caso della Corte Costituzionale sta diventando un caso davvero molto molto imbarazzante, sì. Ultimo caso che ti segnalo è che ieri, in vista del giorno della memoria che cade, come è noto, il 27 gennaio, la provincia di Massa Carrara, presieduta da un signore del PD, Gianni Lorenzetti, ha convocato 17 sindaci a tenere l'orazione ufficiale, ha convocato un notissimo intellettuale, attore, scrittore, teatro, uomo di teatro, che è Moni Evadia, sì, tutti i nostri ascoltatori lo conoscono, che ha approfittato dell'occasione per fare una esaltazione dell'azione di Hamas del 7 ottobre, dicendo che era pienamente legittima e altre considerazioni. Questi sono rimasti tutti perplessi, se ne è accorto bene, scrive un articolo anche lui molto ironico sul Libero, Pietro Senaldi, e io credo che un sindaco di uno di questi dei 17, quello di Pontremoli, che si chiama Jacopo Maria Ferri, si è tolto la fascia tricolore ed è uscito, sì, indignato, ma il fatto che le manifestazioni del giorno della memoria si trasformino in cose in cui si parla di Israele adesso, che sono due cose distanti, capisci? Secondo me sarà sempre più probabile, per cui in conclusione faccio mia la proposta di Pierluigi Battista sul Foglio oggi. Dice: disertiamo il giorno della memoria perché è una scommessa culturale perduta, ha smarrito il suo significato, è diventato stanco rituale, ma soprattutto esibizione di un'ipocrisia insopportabile, una triste parata di sepolcri imbiancati. Oramai la proposta, già una scrittrice l'aveva avanzata qualche anno fa sulla Stampa e l'Anello Juvental, secondo me hanno ragione, questa storia del giorno della memoria, dall'essere un giorno dedicato alla Shoah, è diventato un giorno in cui si confrontano tesi politiche. Anzi, a Manio Vadia va rivolto l'elogio perché è stato esplicito, ha detto esplicitamente quello che molti non osano dire, insomma, molti dei sostenitori, ha sposato le tesi di Hamas in una maniera dichiarata, ma forse il giorno della memoria non è il giorno più adatto per dire esplicitamente quello
una
che
cosa
lui pensa. E fra un po' il giorno della memoria sarà celebrato da qualcuno di Hamas, quindi un sopravvissuto, capisci? E quindi sarà, insomma, una cosa inopportuna.
Caro Paolo, ci sentiamo domani. Ciao, ciao, buona giornata.
Ciao.
24 mattino.
C'è chi con poca fantasia l'ha definito un ciclone, di certo 100 ordini esecutivi in 24 ore, in 48 ore più o meno dal momento dell'insediamento, e fondamentalmente da parte di Donald Trump l'idea che abbia intenzione di non lasciare indietro nemmeno una cosa di quelle che ha detto in campagna elettorale, dalle più divisive a quelle meno divisive, soprattutto con un'attenzione fortissima a quello che in fondo è il suo slogan, l'America per prima. A fronte di tutto questo, l'Europa risponde certamente, quantomeno a parole, ma l'impressione di molti osservatori è che ci sia nella testa della politica europea genericamente intesa, che sia quella dei governi o sia quella della Commissione, l'idea che si possa ancora vivacchiare, e forse non è più così. Mario Monti, senatore a vita, ex presidente del Consiglio e commissario europeo, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno.
Il suo ultimo libro, Demagonia, dove porta la politica delle illusioni, edito da Solferino, ne abbiamo parlato proprio qua in questi studi. Professor Monti, dunque, ha questa impressione anche lei di un'Europa che, come ci diceva ieri Pina Picerno, dice, è come se si fosse fatta sorprendere un'altra volta da una parte, e dall'altra non abbia capito la dimensione della sfida?
Credo che la stia capendo, e è una sfida enorme. In gran parte la sfida ci sarebbe stata anche senza la vittoria di Trump. Con la vittoria di Trump e il suo modo di entrare in scena, questa è una sfida dal risultato non noto, che riguarda certamente l'Europa e il resto del mondo, ma diciamo pure l'Europa in particolare, ma è anche una sfida per Trump stesso. Cioè, dobbiamo renderci conto che quello che lui propone, si propone di fare, e per ora siamo ipnotizzati e pensiamo che quello che lui ha detto, ha promesso, sta cominciando a fare con gli ordini esecutivi, riuscirà a farlo. Questo è un capitolo a parte, perché è molto difficile che possa realizzare molte delle cose che sta dicendo, però è assolutamente essenziale che l'Europa sia presa da un soprassalto, e io credo che siamo in buone condizioni da questo punto di vista. Perché? Perché inizia una fase della politica europea in cui abbiamo una presidente della Commissione forte, Ursula von der Leyen, purtroppo ammutolita per diverse settimane da una indisposizione, e un presidente forte e molto comunitario del Consiglio europeo. E io credo che sia il momento in cui la voce degli Stati membri, l'azione degli Stati membri, che diciamocelo, nel 90% dei casi è un'azione che ha messo in piedi, mantenuto ostacoli grandi e piccoli, che fanno sì che occorre rapporto Letta per mettere su bene il mercato unico, occorre rapporto Draghi per curare la competitività dell'Europa, ma i veri responsabili di questo essere indietro dell'Europa sono gli Stati membri. Quindi è il momento di una maggiore guida centrale da parte di Bruxelles, forse resa più possibile che in passato anche dal temporaneo, chi lo sa, appannamento grave dei governi tedesco e francese.
Senta, professor Monti, ma lei non ha idea che questa cosa non sia stata compresa fino in fondo? Cioè, le porto due esempi dal mondo finanziario, se così possiamo dire, e che mi sembrano illustrativi. Uno è l'ostacolo messo abbastanza nettamente dal governo tedesco e dalle istituzioni tedesche a un'ipotesi di acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit. E lato nostro, le grandi perplessità della politica, i grandi dubbi della politica sull'unione, sulla joint venture tra Generali e Natixis. Cioè, sembrano testimoniare tutti e due questi elementi che la comprensione della necessità di dei cosiddetti campioni europei, della necessità di competizione sul mercato globale a fronte di Stati Uniti che non sono più guidati da un signore molto gentile e molto cooperativo, ma da uno invece a cui interessa solamente quello che succede negli Stati Uniti, sembra che non sia stato compreso fino in fondo.
I due casi che lei porta sono del tutto pertinenti e mostrano in tutti e due i casi insomma dove è la responsabilità del tenere indietro la costruzione dell'Europa, nel caso bancario.
Professore, mi toglie il viva voce, mi sa che ha messo il viva voce, me lo toglie per favore, se no si sente malissimo, mi scusi.
Scusi.
No, le pare, figuriamoci.
Aspetti un attimo.
Ecco qua, vediamo se ci riesco.
Tutti.
L'abbiamo. Basta che avvicini la bocca al microfono.
Adesso mi sente?
No, benissimo, perfetto, via, prego. Diceva, sono due casi pertinenti, diceva?
In tutti e due i casi chi è il fattore di freno? Sono i due governi. Ecco che in questi casi è inutile che poi si facciano delle denunce che arrivano al cittadino con il titolo Europa svegliati. No, sono i singoli governi nazionali che devono essere fortemente richiamati dall'Europa a fare il loro dovere, perché hanno tutti firmato il progetto di unione bancaria e così via. Ecco perché dico che bisogna che la Commissione torni a fare fino in fondo il suo mestiere di fare applicare le regole e metta delle sanzioni contro le parti, governi o privati che non giocano il gioco dell'Europa. Solo così riusciremo a rafforzarci, ad andare verso anche dimensioni economiche più adeguate. E qui aggancio una considerazione. Io credo molto nella Commissione che faccia fino in fondo il suo dovere senza farsi prendere da timidezze politiche nei confronti degli Stati membri. Bene, naturalmente lo stesso dovere di applicare le norme europee, che sono state molto lungimiranti, vale per quanto riguarda le regole della concorrenza quando si applicano a soggetti non europei. Io trovo un po' paradossale che venga proposto contemporaneamente di ammorbidire le regole o l'applicazione delle regole antitrust in Europa in un momento in cui tutta la dinamica Trump, Musk, eccetera, mostra una in sostanza questi CEOs del Big Tech stanno perdendo anche molto della loro dignità inginocchiandosi a Trump perché li aiuti a fare una cosa che è sfuggire alle regole europee, perché l'unico ostacolo che per esempio Elon Musk vede tra sé e il dominio del mondo, forse dell'universo, sono alcune regole a tutela della concorrenza, a tutela dei consumatori. Queste regole l'Europa le applica con forza, abbiamo visto tanti casi in passato, a cominciare dal caso Microsoft 20 anni fa, e guai indebolire uno dei pochissimi strumenti che l'Europa ha per farsi rispettare anche
al di fuori di se stessa, anche dai più grandi poteri americani.
Senta, un'ultima domanda, professor Monti, ha a che fare con il nostro ruolo. Ha visto che al di là della partecipazione all'Inauguration Day, molti stanno dicendo Meloni può essere una sorta di cerniera, no? Con gli Stati Uniti e con Trump, cioè può essere una sorta di elemento di mediazione con un presidente molto deciso. Lei lo vede questo ruolo, la vede questa possibilità? Perché poi essere in Europa e far svolgere il loro ruolo a von der Leyen e ai vertici europei non vuol dire necessariamente, no, che non ci siano degli intermediari di altro tipo. Lo vede questo ruolo di cerniera o no?
Ma sicuramente può esserci, e può essere un ruolo prezioso per l'Europa e per l'Italia, o disastroso per l'Europa e per l'Italia, perché cerniera è un conto. Lama separatrice che sconfina nel concetto di cavallo di Troia dell'America dentro l'Europa sarebbe un conto drammaticamente diverso. Anch'io ricordo, sono passati tanti anni, ma in un momento cruciale per l'Europa e per l'Italia, quando dovevamo fronteggiare la crisi finanziaria, il governo italiano ha molto agito con quello americano, personalmente il presidente Trump e io con contatti frequentissimi, per far uscire anche con l'appoggio degli Stati Uniti l'Unione Europea da una situazione quasi di immobilismo e di impotenza che le impediva di affrontare con serietà la crisi dell'euro, anche col contributo di Obama e poi certo della Banca Centrale Europea, eccetera, questo è stato possibile.
La ringrazio, grazie a Mario Monti, senatore a vita, ex presidente del Consiglio, commissario europeo, il suo ultimo libro Demagonia, dove porta la politica delle illusioni, per essere stato con noi. È un avvio di, diciamo, di discussioni, di interviste, di riflessioni che ovviamente non si fermerà qua, perché è ovvio che la sfida posta dalla nuova presidenza americana all'Europa in particolare, ma non solo, anche all'Italia e su tanti fronti, è una sfida grande, una sfida ampia. Noi adesso ci occupiamo di una delle scelte di Trump, ed è quella di uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Innanzitutto cercando di capire che cosa vuol dire questo. Ne parliamo con Walter Ricciardi, che è professore di igiene e sanità pubblica all'Università Cattolica di Roma, consigliere scientifico del Ministero della Salute per l'emergenza Covid dal 2020 al 2022. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni, professore, eccoci.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto, questa decisione di lasciare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Trump ci aveva già provato il 7 luglio del 2020, quando eravamo in piena pandemia. Che cosa rappresenta?
Beh, rappresenta un unicum, nel senso era successo soltanto con l'Unione Sovietica nel 49, che era uscita e poi rientrando nel 56, perché si era resa conto che si tagliava fuori dall'unica possibilità di fronteggiare le sfide globali, che allora non erano così forti come oggi. Di fatto gli Stati Uniti si tagliano ogni possibilità di collaborazione per fronteggiare, per esempio in questo momento hanno un problema enorme con l'aviaria, e soltanto grazie alla collaborazione internazionale che possono essere affrontati questi problemi. L'unico paese che aderisce alle Nazioni Unite ma non all'Organizzazione Mondiale della Sanità è il Liechtenstein, quindi saranno l'America e il Liechtenstein a essere tagliati fuori da queste sfide.
Tagliati fuori in che chiave? Perché professor Ricciardi, quello che vorrei capire è anche che luogo di compensazione è l'Organizzazione Mondiale della Sanità su questo fronte, perché la cooperazione si può fare in tanti modi, no? Lei mi insegna, per esempio sul fronte, no, prego.
Lei pensi che, diciamo, ogni giorno entrano negli Stati Uniti centinaia di migliaia di persone che provengono da tutto il mondo. I virus e i batteri non hanno confini. Nel momento in cui tu, per esempio, ti tagli dalla possibilità di avere collegamenti internazionali che ti prevengono nei paesi di partenza dalla possibilità di contaminazione, quindi di un focolaio epidemico. Ma pensiamo anche, per esempio, alla vaccinazione antinfluenzale e l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ogni anno dà le informazioni sui ceppi per fare i vaccini antinfluenzali. Nel momento in cui tu esci fuori non avrai queste sequenze. Per l'America significa 30.000 morti l'anno di influenza. senza, diciamo, sostanzialmente la possibilità di contrastarli con i vaccini. Ne ho fatto soltanto due di esempi, ma sono tanti. Cioè, gli esempi sono quelli di una collaborazione tra scienziati di tutto il mondo, con l'unica organizzazione che, comprendendo tutti i paesi del mondo, può essere l'unica che in qualche modo ti dà la possibilità di agire.
Mi scusi, professore, ma è pensabile che gli Stati Uniti siano tagliati fuori da tutto questo? A me sembra che, no, che un paese come gli Stati Uniti, sa, se esce un paese in via di sviluppo, in grave difficoltà, eccetera, è chiaro che in quel modo viene tagliato fuori da tutto quello, no, che lo circonda in termini sanitari. Pensare che gli Stati Uniti vengano tagliati fuori dalla collaborazione scientifica, dalle conoscenze per quanto riguarda l'influenza, i nuovi virus in arrivo, solo perché escono fuori l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mi risulta difficile. No, ma nel senso, è proprio questo che le chiedo, è il mio dubbio, no? Prego.
No, perché di fatto l'uscita nel executive order dà anche il richiamo di tutti coloro che negli Stati Uniti lavorano per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che verranno richiamati in patria, così come verranno bloccate tutte le collaborazioni dei centri di collaboratori. Devo dire, ho sentito alcuni colleghi e mi stanno dicendo che loro probabilmente citeranno il governo degli Stati Uniti, perché la decisione di aderire all'OMS nel 48 fu del Congresso, e quindi loro metteranno in dubbio che il Presidente degli Stati Uniti da solo possa uscire, probabilmente ci vuole una votazione del Congresso. Comunque, a prescindere da quello che sarà un anno, credo, di battaglie legali, è proprio così, cioè di fatto loro si tagliano fuori perché contemporaneamente stanno minando le grandi agenzie che loro hanno e che nel frattempo hanno guidato il mondo. Pensiamo ai Center for Disease Control, all'NIH, cioè sono tutte organizzazioni che hanno contribuito in maniera fortissima alla salute globale, e di fatto loro, tagliandosi fuori da questo collegamento, si isolano, e l'isolamento in un mondo globalizzato pieno di persone e pieno di collaborazioni e comunicazioni tra queste persone è veramente per loro innanzitutto una iattura, ma è una iattura anche per il mondo, perché viene meno un finanziamento importante a un'organizzazione che è l'OMS, che già ha delle sfide enormi con dei budget molto limitati.
Senta, credo che probabilmente ne facciano gli Stati Uniti anche una questione di budget. Spesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata accusata di essere, in realtà, più che di avere budget limitati, di essere un luogo nel quale il denaro non viene utilizzato proprio nella maniera corretta, per così dire.
Ma devo dire che è una delle organizzazioni più controllate, più, diciamo, che rendono conto delle proprie spese, ma quello che è senza dubbio è che ha delle sfide enormi con dei budget estremamente limitati. Basti pensare che i budget pubblici non riescono, diciamo, neanche lontanamente a soddisfare tutte le esigenze, quindi deve attingere anche a donazioni private. Di fatto, dopo l'uscita degli Stati Uniti, i principali finanziatori saranno privati, perché sono la Bill e Melinda Gates Foundation e la Gavi Foundation. Quindi veramente è un'organizzazione che si trova a fronteggiare sfide enormi e crescenti con dei budget limitati.
Non ritiene, come ritengono gli americani, tra le motivazioni degli americani c'è questa: è un'Organizzazione Mondiale della Sanità che è diventata negli anni di fatto un'emanazione della Cina, naturalmente è troppo, un'espressione forte e mi pare di poter dire nemmeno condivisibile, però, diciamo, nella quale la forza cinese si sente particolarmente.
Ma direi, allora, sicuramente c'è stato l'episodio della pandemia che ha condizionato questo modo di intendere il rapporto tra Cina e Organizzazione Mondiale della Sanità, perché non c'è dubbio che l'OMS, se vogliamo, è stata un po' troppo morbida nei confronti della Cina, quando la Cina non dava all'inizio della pandemia informazioni tempestive ed adeguate. Chiaramente la Cina è un paese importante, però di fatto che sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità condizionata da un unico paese, questo assolutamente non è vero. Certamente ci sono paesi più grandi che hanno un peso maggiore dal punto di vista politico. Se un rimprovero si può fare all'OMS è proprio che in certi momenti ha tollerato, diciamo, nei confronti di paesi grandi, ma non soltanto la Cina, degli atteggiamenti che magari non ha tollerato da paesi più piccoli.
Per esempio?
Ma per esempio, appunto, proprio nella pandemia, cioè il fatto che non ha mandato tempestivamente, d'altra parte anche la Cina ha resistito, delle ispezioni per capire esattamente che cos'era successo a Wuhan, è stato un atto, tra virgolette, di debolezza, e questo è, diciamo, qualcosa che naturalmente deve essere cambiato. Ma negli ultimi 7 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto una revisione interna dei suoi processi e sicuramente sta andando verso un miglioramento, ha preso atto delle critiche che le sono state fatte. Un'altra critica è per esempio nei confronti della sperimentazione dei vaccini. Se la Food and Drug Administration e l'EMA, che è l'agenzia europea, ci mettono tanto tempo per valutare un vaccino e poi l'OMS si prende un altro anno, anno e mezzo per farlo, questo è una spesa superflua. Abbiamo le agenzie regolatorie più importanti al mondo, è superfluo. Cioè faccio degli esempi di inefficienza, sì, che però non sono fondamentali. Cioè rimane il grande assioma che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è oggi, anzi è dal 48, l'unica organizzazione che ci rende possibile combattere le malattie a livello mondiale. Uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità danneggia innanzitutto il paese che esce, ma poi siccome il paese che esce è così grande danneggia anche il resto.
Grazie Walter Ricciardi, professore di igiene e sanità pubblica all'Università Cattolica di Roma, per essere stato con noi. Chiudiamo qua, ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.